Buonasera a tutti voi ascoltatori di Radio Mater, buonasera a padre Nicola Ventriglia da Lourdes, buonasera padre Nicola.
Buonasera, buonasera, che piacere essere in comunione con voi questa sera con il Rosario.
Ma è anche per noi, è una grande gioia. E buonasera anche al nostro Vittore De Carli, presidente nazionale dell'Unitalsi. Buonasera Vittore.
Allora, io non sono presidente nazionale dell'Unitalsi, mi chiamo Vittore, basta, ciao a tutti e una buona serata.
Presidente della Unitalsi Lombarda, chiedo scusa. Vittore, lascio a te la parola per l'introduzione e la presentazione appunto di questa serata.
Cari ascoltatori di Radio Mater, buonasera e un saluto particolare va da questi microfoni alle persone malate, sole, anziane o ricoverate che ci stanno ascoltando. Un saluto anche a tutti i volontari dell'Unitalsi che questa sera reciteranno con noi il Santo Rosario in diretta da Lourdes in occasione del 163esimo anniversario della prima apparizione della Bella Signora a Bernadette, un momento di fede importante per tutti noi. Al termine della recita del Santo Rosario avremo anche modo di fare delle domande a padre Nicola e a Antonio Diella, nostro presidente nazionale, che ci parlerà inoltre del nostro cammino unitalsiano nell'anno appena iniziato. E quindi cedo la parola al padrone di casa, a Enrico Viganò.
Buonasera anche da parte nostra. Prima di iniziare la recita del Santo Rosario, volevo ringraziare Vittore De Carli, presidente dell'Unitalsi della Lombardia. Stavolta è giusto, vero? Vittore, e poi tutti gli amici di Unitalsi per questa meravigliosa opportunità di recitare da Lourdes il Santo Rosario. Oggi, oltre che festa liturgica della prima apparizione dell'Immacolata a Lourdes e giornata mondiale del malato, è anche il compleanno di Radio Mater, 27 anni. E a 27 anni si è nel pieno della giovinezza, i sogni sono tanti. Si guarda avanti con entusiasmo, non si vedono difficoltà, tutto il mondo è davanti a te. Ecco, e Radio Mater guarda avanti, come ci dice spesso Don Mario. Ma volevo lasciare la parola proprio al nostro Don Mario, con un saluto a tutti voi ascoltatori, a padre Nicola Ventriglia, che è il responsabile dei cappellani italiani a Lourdes e che tutte le sere noi lo ascoltiamo nella recita del Santo Rosario a TV 2000. E poi chiedere anche a Don Mario una preghiera. Sì, Don Mario vorrà chiedere una preghiera particolare per la sua emittente davanti alla grotta e lo farà a padre Nicola. Una preghiera alla mamma, che proprio lei, 27 anni fa, ha voluto a Lourdes che si chiamasse Radio Mater. In attesa del collegamento con Don Mario, volevo raccontare che l'aspetto più sorprendente avvenne qualche mese dopo quel viaggio a Lourdes. Tutto era pronto per partire con la nuova radio. Si aspettava solo l'ok del ministero. A metà febbraio del 1994 arriva a Don Mario una raccomandata dal Ministero delle Telecomunicazioni di allora. Don Mario apre, legge, era la concessione radiofonica. Guarda il timbro della concessione, 11 febbraio. Quello fu un ulteriore segno che Maria voleva quella radio, la radio della sua maternità, verso chi soffre, verso chi è solo, verso chi è ammalato. Ecco, lascio la parola a Don Mario, che mi dice Giovanna dalla regia che è in linea. Don Mario, buonasera. Stavamo dicendo che la cosa più sorprendente fu che quando è stata aperta la concessione radiofonica, il timbro del ministero era proprio l'11 febbraio e Don Mario vide in quello in quel timbro il segno evidente e chiaro della presenza di Maria, che voleva che la nuova radio fosse sotto la protezione di Maria. Ecco, chiedo anche alla regia se Don Mario è tornato in linea con noi. Ecco, benissimo. Intanto, eventualmente, se c'è anche Filippo Anastasi, un giornalista e vaticanista, che poi ci introdurrà con una sua riflessione proprio a questo momento del Rosario. Ricordiamo, è un giovedì quest'anno, che è un giovedì grasso. E pensare, questo ce l'ho fatto notare Vittorio De Carli, che magari ci può aiutare a riflettere su questo, questa coincidenza di questo giovedì 11 febbraio. Nel 1858, l'11 febbraio,
corrispondeva... Abbiamo il nostro caro Don Mario.
Ecco Don Mario.
Tecniche, a volte fanno i capricci.
Esatto.
Ci siamo.
Sì, Don Mario, stavamo dicendo che appunto Radio Mater ha preso il nome di appunto Radio Mater a Lourdes. Ecco, ci ricorda quel giorno?
Sì, l'ho detto anche oggi nell'omelia. Monsignor Vieri di Pistoia, che era collaboratore là in Vaticano, eravamo diventati amici e quindi abbiamo organizzato io e lui un pellegrinaggio a Lourdes, e là a Lourdes gli ho raccontato che volevo fare un'altra radio, come mi aveva detto il cardinale De Tamagno, e gli ho detto che volevo chiamarla Radio Mamma, ma lui mi ha detto Radio Mamma è troppo confidenziale, chiamala col nome latino di mamma, Mater. E allora ecco, è nata sul suggerimento di Monsignor Vieri a Lourdes Radio Mater, perché ormai tutto era pronto per iniziare.
Sì, cosa dice a padre Nicola Ventriglia, che è lì a Lourdes?
Nicola,
cosa dobbiamo chiedere?
Con tutto il cuore, si sente che è un cuore bello, pieno di fede, e allora per tutto quello che fa anche in Radio Madre, sente il bisogno di abbracciarlo, di metterlo tra le braccia di Maria e di dire a Maria: mamma, tienilo sempre qui da noi, perché il bene che fa è tanto.
Grazie Don Mario, grazie tanto. Padre Nicola vuole salutare Don Mario?
Ciao Nicola,
un caro saluto Don Mario.
Ciao Nicola, sei veramente una bella bocca e ancora un più bel cuore.
Grazie
a padre Nicola e grazie a Don Mario. Prima di iniziare il Santo Rosario, volevo lasciare la parola a Filippo Anastasi.
No, prima devo dire ancora qualcosa.
Sì, dica Don Mario.
Che ho nel cuore, e cioè ringraziarvi tutti di quello che fate a Radio Mater. Io quando vedo i collaboratori che vanno avanti e indietro in radio, dico sempre: mamma, li hai proprio scelti bene, perché veramente stanno seminando un mondo di bene. E sento che nel cuore la Madonna mi dice sì, andiamo avanti.
Bene, sì, Don Mario, dobbiamo andare avanti.
Quindi io vi ho detto queste cose, avrei ancora tanto da dirvi, che mi detta il cuore, che mi detta la fede, che mi detta l'affetto che vi porta. Ma lascio tutto alla Madonna, sia lei ad abbracciarvi e a guidare al bene la vostra vita. Ciao, ciao a tutti.
Grazie, grazie Don Mario. Ecco, stavamo dicendo che prima di iniziare la recita di Santo Rosario volevo lasciare la parola a Filippo Anastasi, vaticanista, che ci introdurrà con un sottofondo di musica dell'Ave Maria di Lourdes, che ci introdurrà a questo meraviglioso momento di preghiera. Filippo?
Eccomi.
Ecco, lascio a te la parola.
Era il giovedì grasso, quella mattina dell'11 febbraio 1858, e a Lourdes faceva molto freddo. Nella casa dei Soubirous era finita la legna da ardere ed il pane era terminato. La giovane Bernadette, che aveva solo 14 anni, si reca assieme alla sorella Toinette e a una compagna a cercare rami secchi nei dintorni del paese. Un po' per il suo camino, il rimanente da vendere al mercato e ricavare qualche moneta per il fornaio. Era più o meno mezzogiorno e le tre bambine, oltrepassato il ponte vecchio e attraversato qualche campo privato, giungono vicino alla rupe di Massabielle, che formava, lungo il fiume Gave, una piccola grotta. Qui c'era la tuto cochon, il riparo per i maiali, un angolo dove la corsa dell'acqua faceva depositare sempre legna e detriti, a disposizione di tutti, ma che per essere raccolti costringevano ad attraversare un canale d'acqua proveniente dal fiume Gave. Juanette e l'amica entrano scalze nell'acqua fredda, mentre Bernadette, molto delicata e sofferente d'asma, rimane sola. Pensa anche lei di togliersi zoccoli e calze, ma mentre si accinge a farlo, ode un gran rumore. Alzando gli occhi vede che una quercia si agita violentemente, nonostante non ci fosse alcun cenno di vento. La grotta si riempie di una nube d'oro e una splendida signora appare in un incavo della roccia. Aveva l'aspetto di una giovane, poco più grande di lei, vestita di bianco, con una fascia azzurra che scendeva lungo l'abito e portava sulla testa un velo bianco che lasciava di poco intravedere i capelli. Dal braccio pendeva un grande rosario dei grani bianchi, sui piedi nudi brillavano due rose d'oro lucente. D'istinto, Bernadette si inginocchia e tira fuori la sua coroncina del rosario. La signora si unisce alla sua preghiera recitando ad alta voce insieme a Bernadette solo il Gloria Patri. Quando la giovane termina il rosario, la bella signora scompare improvvisamente. Tre giorni dopo, il 14 febbraio, Bernadette si sente chiamata interiormente verso la grotta di Massabielle e su consiglio della madre, che temeva qualcosa di diabolico, porta con sé una bottiglietta di acqua benedetta che getta sulla Vergine durante la nuova apparizione. La Vergine a quel gesto si limita a sorridere. Alla terza apparizione, il 18 di febbraio, finalmente la signora rivolge la sua voce a Bernadette. Non vi prometto di farvi felice in questo mondo, ma nell'altro. Volete farmi la cortesia di venire qui per 15 giorni? La signora confida inoltre a Bernadette tre segreti che la giovane avrebbe dovuto tenere per sé e non rivelare mai a nessuno. E le apparizioni continuano fino al 25 marzo, quando la Vergine comunica a Bernadette in dialetto il proprio nome: «Io sono l'Immacolata Concezione». le apparizioni terminano definitivamente il 19 di luglio, data della 18ª apparizione. Fino allo scorso anno Lourdes è stata meta di circa 5 milioni di pellegrini, soprattutto persone ammalate nel fisico che invocano protezione e conforto, e nello spirito che in Maria trovano serenità e consolazione. La grotta, che si trova in mezzo ai Pirenei francesi, è il luogo delle apparizioni mariane più famose della storia, riconosciute ufficialmente dalla Chiesa. La Vergine apparve ben 18 volte nella grotta lungo il fiume Gave, parlò alla giovanissima Bernadette nel dialetto locale, le indicò il punto in cui scavare con le mani per trovare quella che si rivelò una sorgente d'acqua al contatto con la quale sarebbero scaturiti molti miracoli. Secondo i credenti, per invocare la guarigione bisogna immergersi nelle piscine d'acqua fredda che sgorga dalla sorgente presso la grotta delle apparizioni. La stessa sorgente alimenta anche le fontane, dalle quali i pellegrini possono bere l'acqua, riempiendo bottiglie e taniche da portare a casa per offrire a chi in quest'acqua vede un segno di purificazione e di salvezza. Le apparizioni di Lourdes vennero ufficialmente riconosciute dal vescovo di Tarbes il 18 febbraio del 1862 e fu eretta una grande chiesa, così come la Vergine aveva richiesto. Per questo, l'11 febbraio, la Chiesa celebra la memoria della Madonna di Lourdes, alla quale San Giovanni Paolo II ha voluto associare la Giornata Mondiale del Malato. In Italia vi sono varie associazioni di volontari, tra cui Unitalsi, Oftal, Amami, l'OSMOM, che organizzano il trasporto e l'assistenza degli ammalati a bordo di autobus, treni, aerei convenientemente attrezzati. In questi giorni dello scorso anno, il nostro assistente regionale, Sua Eccellenza Monsignor Roberto Busti, alla presenza di molti unitalsiani lombardi, celebrava la Santa Messa all'altare sotto la grotta. Poi la pandemia, che ha bloccato sia i pellegrinaggi che quasi tutte le funzioni del santuario. A casa, dalla televisione vediamo la grotta e la statua della Vergine, che guarda con il solito volto materno ciascuno di noi.
Mamma mia.
Ma noi siamo come prima? Tutti questi mesi, fatti di paure, rinunce, solitudini, speranze e fallimenti, come ci hanno cambiato? Cosa ci può insegnare la Vergine di Lourdes in questi tempi di povertà umana e spirituale? L'esperienza di pellegrinaggio, accompagnando persone ammalate, deboli e disabili all'incontro con il Signore che ci chiama, per bocca di sua madre nella terra di Lourdes, possiede ancora un significato. La risposta ce la offrirà Maria, al termine si spera di questa tremenda prova. Nell'attesa possiamo vivere ogni giorno con i nostri familiari, con i nostri vicini, soprattutto con chi ha nel bisogno, con spirito di amicizia e di servizio, rendendo ogni giorno un giorno di pellegrinaggio. Nel servizio quindi e nella preghiera trascorrono i giorni della nostra vita unitalsiana. In questi tristi mesi di difficoltà e rinunce, dobbiamo trasformarli in un tempo di nuove esperienze, di relazioni, di amore, di creatività nel servire, nell'accostare gli altri. Forse sta in questo il dono che la Vergine Maria ci offre in questo tempo di povertà e di speranza. Ma ascoltiamo la testimonianza di Monsignor Roberto Busti.
Sì, Monsignore Roberto?
Sono qua. Sono
ecco, ecco, una testimonianza sua su Lourdes.
Parto?
Sì.
Bene, io sono qua e sono qua sentendo una grande, grande nostalgia, perché lo scorso anno ero là e la gioia solo del ricordo mi riempie il cuore. Sento una grande nostalgia perché è quella di non poter esserci laddove vorrei, desidererei, davanti alla grotta, insieme ad amici cari, ammalati, avendo nel cuore il desiderio del silenzio e la tenerezza dello sguardo, silenzio che non esclude chi ci sta a fianco, anzi, quasi quasi ne percepisce l'identità, l'identica parola e la medesima supplica, e lo sguardo che penetra nel profondo del cuore, ne illumina gli angoli più segreti, ne accarezza il dolore e la fatica del vivere. Nostra Signora di Lourdes, Madre di Gesù e Madre nostra. Avevo 20 anni quasi, quando il treno mi depositò per la prima volta in questa terra benedetta. Insieme ad altri compagni seminaristi, all'inizio del corso di studi teologici, chiedevamo la luce sul cammino da percorrere, sulla vocazione sacerdotale da radicare nella definitività della scelta. Mai un viaggio di lunghissime ore di treno, quasi stipati e impediti di muoverci, mi è sembrato così veloce e così luminoso. C'erano gli ammalati da salutare, da accudire, da servire, e poi le carrozzelle da spingere o trascinare. Quante altre volte sono tornato in questa terra benedetta? Quante volte ho sentito la benedizione, l'aiuto e il sostegno di Maria? Quante altre volte il mio silenzio si è colmato della parola di Maria? Fai ciò che ti dirà, fate ciò che vi dirà. Quanta luce per non perdere la strada. E Maria mi ha sempre accompagnato. Oggi sì, l'abbiamo detto. Tutto è molto più difficile. Ma proprio oggi Maria ci è ancor più vicina.
Grazie, grazie eccellenza, grazie al mostro Roberto Busti. Ed ora iniziamo la recita del Santo Rosario e a guidarlo sarà proprio Padre Nicola, come se fossimo davanti alla grotta di Lourdes. Padre Nicola.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Carissimi, come alcuni di voi che ci hanno già preceduto, ci hanno ricordato, celebriamo oggi la solennità per noi qui a Lourdes di Nostra Signora di Lourdes. Oggi ricorre il 163° anniversario della prima apparizione di Maria alla piccola Bernadette. Sappiamo come in tante parrocchie della nostra cara Italia si sta vivendo, si è vissuto questa giornata. Ci è molto dispiaciuto, ci dispiace oggi non vedere la folla degli italiani a cui siamo stati sempre abituati negli anni precedenti. La Vergine Immacolata, la piccola Bernadette ci sostengono, ci sosterranno sicuramente in questo tempo difficile che ci impedisce di poter venire qui a Lourdes, alla grotta di Massimino. E allora preghiamo questo rosario e mettiamo dentro proprio nelle mani di Maria tutte quelle intenzioni che portiamo nel cuore. Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine, la vergine si chiamava Maria. Preghiamo affinché i giovani ascoltino la chiamata del Signore e rispondano con generosità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Preghiamo per i cristiani, affinché siano riempiti di quell'audacia missionaria e possano annunciare a tutti la buona notizia del Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Preghiamo per tutte le famiglie, specialmente per quelle che soffrono a causa della pandemia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto di te.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone disse a Maria, sua madre, ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che soffrono nel corpo e nello spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Quinto mistero gaudioso, il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo 3 giorni, Maria e Giuseppe trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai tutori, mentre lo interrogavano e li ascoltava. Preghiamo per tutti quelli che cercano la verità con cuore sincero. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Prega per noi peccatori.
Adesso è l'ora della nostra morte.
Fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo ancora per il Santo Padre, Papa Francesco, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Sia piena di grazia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes emplentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc est ilium nostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Padre Nicola, ci dia adesso la benedizione e poi la salutiamo, la benedizione da Lourdes. A tutti gli ascoltatori, a tutti gli amici di Radio Mater e a tutti gli amici dell'Unitalsi e a chi soffre e ci sta seguendo anche dagli ospedali.
Certo. E per intercessione di Maria, la Vergine Immacolata, di Santa Bernadette, in questa giornata dedicata a loro, in occasione della prima apparizione, ci benedica Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Amen. Grazie, grazie a Padre Nicola, grazie infinite, e ci ricordi, per... e ci ricordi sempre.
E io sto andando alla grotta perché abbiamo il flambeau.
Bene.
Mi porto tutti alla grotta.
Grazie, siamo lì con lei. Arrivederci Padre Nicola, grazie infinite.
Grazie.
Adesso prima di passare alla seconda parte e ascoltare i nostri ospiti che saranno Antonio Diella, Presidente Nazionale dell'Unitalsi, e poi ci sarà Anastasi, Filippo Anastasi, Lorenzo Rosoli, e facciamo un breve stacco musicale. cari amici di Radio Mater, cari amici dell'Unital, sì, abbiamo terminato la prima parte con la recita del Santo Rosario con Padre Nicola Ventriglia. Ora abbiamo con noi il dottor Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi. Buonasera, buonasera presidente.
Buonasera a tutti, buonasera.
Buonasera. Ecco, abbiamo pregato da Lourdes, abbiamo pregato proprio con padre Nicola. È stato un rosario intensissimo, almeno da parte nostra e credo anche da parte sua. Padre Nicola ci diceva che purtroppo quest'anno non ci sono i pellegrini. Faranno adesso davanti alla grotta una processione e una preghiera, però non si potrà fare quella processione degli altri anni. Lei l'anno scorso era a Lourdes l'11 di febbraio?
Io per tradizione sono sempre stato a Lourdes, o l'11 febbraio immediatamente prima o immediatamente dopo, è sempre stato diciamo un grande riferimento per me l'11 febbraio a Lourdes.
Ecco, cosa ricorda di l'anno scorso?
Ma io ricordo lo stupore che mi prende sempre l'11 febbraio, perché è come se un popolo si desse appuntamento, se ci fosse un richiamo, come dire, irresistibile, e vedere quando il santuario non è, diciamo, aperto come normalmente è durante i pellegrinaggi, come noi siamo abituati a vedere. Vedere tutta questa gente, queste persone, tanti anche malati che erano arrivati nonostante.
Pronto?
Ripristiniamo il collegamento immediatamente, grazie.
Ecco, dottor Diella, fra un attimo ascolteremo appunto la sua testimonianza riferita allo scorso anno quando era a Lourdes. E poi ci saranno alcuni amici dell'Unitalsi, delle varie sottosezioni dell'Unitalsi, che porranno alcune domande al loro presidente nazionale. E avremo domande da Como, da Bollate, e poi anche da Sondrio, da Magenta, da Cremona, da Busto Arsizio, e non poteva mancare da Bergamo, che la scorsa primavera è stato veramente il centro della pandemia. Vediamo dalla regia se il dottor Diella è tornato ancora con noi. Le domande che faranno i vari amici dell'Unità sono relativi sia a Lourdes sia anche a quanto è successo durante la pandemia. Anche Papa Francesco, presentando il messaggio per la giornata mondiale del malato di quest'anno, ha ricordato questo tremendo fatto di sofferenza che ci sta perseguitando ormai da un anno. E Papa Francesco dice che ha scelto come tema della giornata il brano evangelico in cui Gesù critica l'ipocrisia di coloro che dicono ma non fanno. Quando si riduce la fede a sterili esercizi verbali, senza coinvolgersi nella storia, nella necessità dell'altro, allora viene meno la coerenza tra il credo professato e il vissuto reale. E il brano a cui fa riferimento Papa Francesco è quello di Matteo, capitolo 23. Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. E poi continua il brano del Vangelo: legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini. Allargano i loro filatteri e allungano le frange, amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché è uno solo il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. Ecco, mi dice Giovanni dalla regia che è tornato in linea Diella, cui poi chiederemo anche, faremo riferimento in alcune domande anche al messaggio di Papa Francesco. Dottor Diella, ecco, ci siamo.
Sì, sì.
Eccoci. Appunto, è caduta la linea mentre lei ricordava lo scorso anno la sua presenza a Lourdes.
Sì, stavo raccontando di come la cosa che più mi ha impressionato lo scorso anno è stato questo: vedere un popolo alla ricerca di una primizia di sorriso, perché poi l'11 febbraio nella storia della sparizione è stata proprio questa primizia di sorriso, ed era rendersi conto che per noi che eravamo lì non si trattava di ricordare soltanto un avvenimento accaduto, ma di riviverlo, di sentire una presenza ancora in quella grotta che parlava ancora la nostra vita come parlava la vita di Bernardetta. Ed è stato veramente un momento di grande emozione, di grande coinvolgimento proprio personale. La tua vita, nonostante così tante persone, perché veramente l'11 febbraio era un fenomeno notevole di presenze, nonostante tante persone, però era un approccio personale. Io parlavo con questa primizia di sorriso e questa primizia di sorriso parlava a me. E a ripensare questo fatto, dopo, quando ci siamo trovati nella pandemia, nella impossibilità di tornare a Lourdes, mi ha fatto sentire come se quel sorriso che io ho avvertito l'11 febbraio fosse stato così, mi fosse stato dato perché avrei avuto bisogno di particolare coraggio, perché sarebbe successo qualcosa, come poi è successo, che ci ha impedito di tornare a Lourdes, come a dire: ho rivisto quel sorriso come un sorriso che ha accompagnato questi mesi, come se la Madonna avesse voluto dire a me e a tutti quanti gli altri: io ci sono, ci sarò sempre e sarò sempre compagno del vostro cammino. Davvero un'esperienza bellissima.
Dottor Diella, abbiamo Alda Ghetti che voleva farle una domanda. Voleva farla a padre Nicola, ma padre Nicola non ha potuto restare perché appunto ha una cerimonia davanti alla grotta di Lourdes. Ecco, Alda, signora Alda?
Sì, buonasera.
Buonasera. Ecco,
buonasera.
Rivolga la sua domanda al presidente.
Allora, piccola, vabbè, avete già letto l'email. Presidente, vabbè, non lo sa. Comunque, ho avuto mio marito l'anno scorso per 5 mesi e 5 giorni con Covid e un mese in coma. La domanda è questa. È qua, c'è. È un pensiero diverso dall'eutanasia, ma il limite è veramente sottile. E se non fosse migliorato e fosse arrivato a pensare seriamente all'eutanasia, come avrei potuto aiutarlo?
Dottor Diella, sì, queste sono domande che tante si sono poste in questo periodo. Ecco, la sofferenza è come aiutare le persone che soffrono, soprattutto in questi momenti, per il Covid, ma non solo. per ricoveri, per i tanti malati anche oncologici?
Guardi, io le rispondo non sulla base di una teoria, né mi sento di darle pensieri difficili. Io le rispondo sulla base dell'esperienza che io, come tanti altri, abbiamo fatto stando accanto a persone con grande sofferenza. E noi abbiamo vissuto due cose. Primo, la assoluta importanza di una compagnia, cioè di una persona o di persone che fanno comprendere quanto, nonostante tutto, questa vita sia importante per chi la sta vivendo, ma anche per gli altri. Cioè, a noi è capitato diverse volte con ammalati, diciamo, terminali, di accompagnare questo percorso, che non sapevamo quando sarebbe finito, se sarebbe finito, perché poi non sempre questo percorso ha un finale prevedibile, ma questo stare vicino perché questa compagnia dimostrasse l'importanza dell'essere insieme. Poi alcune volte ci sono stati anche, diciamo, degli ammalati che, per cui è stato anche così, si è arrivati alla fine naturale, perché a un certo punto non ci si è più voluti accanire, lo hanno detto i medici, lo hanno detto anche i sacerdoti. Ma una cosa è questo accanimento, altra cosa è stare in questa compagnia fatta di preghiera, fatta di attenzione, fatta di piccoli gesti di affetto, fatta proprio di importanza riconosciuta ad ogni attimo. Il confine è molto molto sottile e noi, sa, che diciamo che la vita va vissuta sempre fino all'ultimo istante. Per noi che crediamo che è un dono di Dio, questo dono può essere restituito, ma sempre in un decorso naturale, non può essere, diciamo, fermato perché così deve essere ed è finita. Ma la cosa veramente straordinariamente importante è stato questo condividere il cammino, questa vicinanza che valorizza anche le lacrime, perché sono lacrime condivise, non sono mai lacrime solitarie, perché sono le lacrime solitarie, quelle sì, quelle uccidono lo spirito e uccidono la speranza.
Sì, dottor Diella, abbiamo Anna da Bollate, che le vuole appunto chiedere un'altra. Sì, signora Anna.
Sì, pronto?
Sì, dica.
Pronto? Buonasera.
Buonasera, buonasera, signora Anna.
Sono Anna Lainati, ho 85 anni e sono da 30 anni un'italiana.
Buonasera.
Ho avuto anch'io il Covid in una forma molto grave. Sono stata 5 settimane ricoverata in ospedale e ho avuto 12 giorni il casco. Io, più che una domanda al dottor Diella, vorrei fare una testimonianza e dire a tutti, non solo al dottor Diella, ma io ho una certezza, che è questa: io sono stata miracolata. Per quanto magari qualcuno sia dubbioso sulle affermazioni che faccio, ma io sono arrivata al punto che i medici avevano detto ai miei familiari: non sappiamo se passa la notte. Io però, sempre cosciente, non ho mai perso conoscenza, ho sempre pregato, pregato e pregato alla Madonna di Lourdes, con la quale avevo un rapporto particolare, essendo tutti quei pellegrinaggi che ho fatto. E quasi quasi la ricattavo dicendole: io sono venuta 30 volte alla grotta, adesso tu devi venire qui vicino a me. Oltre alla Madonna di Lourdes ho pregato tanto, tanto anche San Giuda Taddeo, l'apostolo, non il traditore, al quale sono molto devota. Io non lo so, sono dopo un po' di giorni, ancora ero sotto il casco, ma da questa grave situazione ho cominciato ad emergere, a migliorare. Ovviamente ho dovuto tenere il casco ancora per parecchi giorni, però anche i medici si meravigliavano per quello che io, alla mia età, stavo recuperando.
Certo.
Quindi io sono sicura di essere stata miracolata, pregavo la Madonna di Lourdes continuamente e poi sono convinta che anche le preghiere di tutti i miei amici unitalsiani e dei miei familiari si è proprio scatenato una vera corsa alla invocazione alla Madonna di Lourdes e quindi adesso sono a casa, sto molto meglio e ho recuperato moltissimo.
E sentiamo proprio, signora Anna, sentiamo che è pieno di vita, pieno di vigore, pieno di entusiasmo e pieno anche di amore per la Madonna.
Sì, guardi, io avevo, perché adesso sono vedova, avevo un marito, un italiano, che la chiamava la signora Maria. E io dalla signora Maria ho avuto tanto e in questo ultimo periodo, le ripeto, ho avuto per me un miracolo. Volevo aggiungere una cosa. Il periodo della malattia, una riflessione, quanto ti fa ridimensionare tutto quello a cui tenevi prima, ti fa distaccare da ciò che non è essenziale, ti fa capire che la cosa più importante è il legame con il Signore e con la sua mamma.
È proprio vero, signora Anna. Ecco, dottor Diella, a lei una risposta, una testimonianza stupenda che veramente apre il cuore, soprattutto apre il cuore alla mamma che sta in cielo, che non ci abbandona mai quando si bussa alla sua porta e prima o poi ci apre. Mi ha commosso quando ha detto: io sono venuto per 30 anni. A Lourdes, tu, dottor Dieda.
Guardi, io ho sempre pensato che nel rapporto, il rapporto tra mamma e figli è un rapporto che non è comprensibile né descrivibile. E sono convinto che la signora ha vissuto questo rapporto durante la sua malattia. E non è importante dire io credo o non credo che sia stato un miracolo, io dico che credo che la signora ha vissuto durante questa sua malattia un rapporto potente con sua madre, con la signora Maria come la chiamano loro, e che la signora Maria non debba chiedere il permesso a noi per vivere questa vicinanza nella maniera che crede più giusta per la nostra vita e per il nostro cuore. È difficile che la signora Maria lasci qualcuno per strada e non gli sia a fianco. Io, a me non è mai capitato. Certo, c'è tanta gente che è andata a Lourdes anche più di 30 anni e però di fronte alla malattia non ha avuto, diciamo, la risposta di guarigione che ha chiesto, ma ha avuto comunque una risposta d'amore, sempre. Sempre. E quindi sono lieto che la signora che ha parlato abbia scoperto dentro la sua malattia quanto sia forte questo legame che la lega alla madre di Gesù e quanto la madre di Gesù sia legata a lei. Chi siamo noi per pretendere di spiegare il mistero di Dio? Certo, chi non crede può tranquillamente dire sono state le medicine, sono state le cure. È stato anche così, sicuramente, è stato così. Ma per la vita della nostra unità anziana che ha parlato, è stato così straordinario sentire vivere questa vicinanza e viverla come vicinanza che guarisce, vicinanza che prende un cuore che sta, diciamo, quasi spegnendosi e dice a questo cuore: il tempo è ancora quello in cui devi pregare con me e continuare a vivere. È un'esperienza di una tenerezza bellissima, sa, chi va a Lourdes, la signora lo sa, ha sempre questo rapporto segreto, che io lo chiamo un rapporto segreto, che è un rapporto di cuore. Ognuno sa che cosa la Vergine le ha detto o gli ha detto e che cosa ciascuno di noi ha detto e continua a dire alla Vergine, non soltanto quando soffriamo, ma anche quando la nostra vita ci sorride di felicità, io continuo a vedere lo stesso sorriso che ha visto Bernardetta e continuo a dire che quel sorriso è entrato nella mia vita come nella vita di tanti. Sai, io vado a Lourdes, la signora ha tantissimi pellegrinaggi, io ho iniziato che ero ragazzino.
Ecco, dottore Diella, la interrompo perché il discorso del pellegrinaggi credo che nelle prossime telefonate che ci sono, che sono in arrivo, toccheranno sicuramente quell'aspetto. E difatti abbiamo con noi Daniela Marini, che è una malata in carrozzina per il Parkinson. Per il Parkinson. Daniela, ecco, vuole rivolgere la domanda al dottor Diella. Buonasera, sì, certo. Innanzitutto.
Grazie, ciao, che mi date l'opportunità di chiedervi una cosa che interessa a me, sì, e probabilmente a tanti altri ammalati.
Sì.
Buonasera a tutti.
Sì.
Io vi volevo chiedere, vista la situazione Covid-19, come pensate di organizzare i pellegrinaggi del 2001 e in particolare quelli a Lourdes?
Ecco, una domanda, signora Daniela, veramente importante. Sono tanti che aspettano di ritornare a Lourdes, di ritornare, certo, al santuario. Sì, certo. Dottore Diella, certo, può darci una risposta?
Allora, noi dobbiamo tornare a Lourdes. Non è che questa situazione ha fermato nemmeno la programmazione. Noi abbiamo già programmato i pellegrinaggi a partire da giugno, i pellegrinaggi per tornare a Lourdes, ma per andare anche negli altri santuari italiani. Ci rendiamo conto che questi pellegrinaggi devono essere organizzati in modo da garantire la massima sicurezza a chi vi partecipa, e questo significa che per esempio abbiamo già pensato di non poter fare immediatamente dei pellegrinaggi in treno, perché la lunghezza del viaggio in treno crea una situazione di vicinanza che invece noi dobbiamo evitare nel lungo periodo. Allora abbiamo cominciato a pensare di organizzare questi nostri pellegrinaggi a partire da maggio-giugno in aereo e anche in pullman, mantenendo sia nell'aereo che in pullman tutte le misure di sicurezza che sono raccomandate. Peraltro noi abbiamo già organizzato e vissuto dei pellegrinaggi durante la pandemia. Noi abbiamo realizzato l'ultimo pellegrinaggio ad ottobre della sezione Emiliano-Romagnola e della sezione Triveneta in aereo, c'era già la pandemia, abbiamo fatto i tamponi a tutti prima di partire, abbiamo garantito il distanziamento, l'igienizzazione, la presenza all'Urde con il distanziamento anche durante le celebrazioni, il tampone di rientro, cioè abbiamo tutta un'organizzazione che è già pronta. Perché appena ci daranno la possibilità di varcare la frontiera, perché quella è una cosa che non dipende da noi, noi abbiamo già l'organizzazione pronta per ritornare a Lourdes, ritornare a Lourdes con i malati, non noi diciamo volontari e basta, no, noi dobbiamo tornare a Lourdes insieme, con queste modalità. Io penso al grande pellegrinaggio che è stato già annunciato, che sarà guidato dal Vescovo di Milano, a cui l'Unità si parteciperà, dove l'organizzazione è già iniziata e dove tutte queste misure di sicurezza che sono state concordate anche con gli standard internazionali, con il Bureau Medical di Lourdes, con i vettori aerei per cui abbiamo chiesto e ottenuto dei filtri aria particolari, cioè c'è tutta un'organizzazione che già lavora.
Benissimo,
noi dobbiamo tornare a Lourdes.
Sì, questo
è chiaro, questo fatto,
questo slogan dobbiamo ripeterlo questa sera: dobbiamo tornare a Lourdes.
Daniela, ti devi convincere, noi torniamo a Lourdes nel 2021, quindi
benissimo.
Preparati e prepariamoci.
Dottore Diella, però abbiamo un'altra telefonata da parte di Enrica di Magenta, sotto sezione di Magenta. Buonasera, signora Enrica.
Buonasera.
Buonasera. Ecco, che domande vuole fare al suo presidente nazionale?
Allora, io sono dalla sottosezione Magenta Rò, sono un'italiana. Allora, noi andiamo in pellegrinaggio ogni anno, fratelli e sorelle unitalsiani, malati e pellegrini. La mia domanda è:
come trasmettere il nostro essere veri testimoni del servizio.
Sì.
Grazie Presidente.
Grazie, grazie a lei, allora, grazie a lei signora Enrica.
Dunque, io le dico che cosa è successo durante la pandemia nella nostra associazione. C'è stata una miriade di iniziative durante la pandemia per di vicinanza e di attenzione ai malati, a chi era in difficoltà, a chi era solo, a chi aveva bisogno. I nostri volontari, ma anche gli stessi nostri soci ammalati, i soci pellegrini, hanno creato una rete straordinaria di vicinanza con tutti i sistemi possibili. Io credo che questa possa essere una risposta per tutta la nostra vita associativa. Quello che noi dobbiamo testimoniare è l'amore per le persone, il prenderci cura delle persone, come ci ha detto il Papa. Questa fraternità che non è uno slogan, ma è fatta di gesti, per cui la nostra deve essere una testimonianza di gesti, di carità, di attenzione e di cammino comune. In questi gesti passa poi l'annuncio di questa novità, per noi che facciamo pellegrinaggi. Ti invito a continuare con me questo cammino che abbiamo fatto e che stiamo facendo con tutti i sistemi possibili. Ti invito a continuare questo cammino venendo con me a vivere l'esperienza del pellegrinaggio, appena inizieremo e sarà possibile, e lì vedrai da dove ci viene questo nostro smisurato amore per gli ultimi, perché è veramente un amore smisurato. Quello che non convince è la tiepidezza, ma la tiepidezza non testimonia nulla, a volte testimonia solo la paura. Noi invece nella prudenza dobbiamo testimoniare una capacità di vicinanza e di attenzione, a volte basta poco. Noi ci siamo accorti per esempio di quanto bello è stato in alcune giornate andare a trovare i nostri amici che erano più soli, loro fuori al balcone e noi giù, quindi a distanza, a chiedere semplicemente fatti vedere, fatti parlare, come va, che cosa stai pensando, preghiamo insieme, ci sentiamo a quest'ora, di che hai bisogno, resisti al sentirti dimenticata, perché non è vero, perché noi ci siamo sempre ricordati di te. Io credo che dobbiamo vivere così, riempire la nostra testa del ricordo dei volti e delle persone, perché non si cancellano le persone, e vivere un'attenzione al gesto di vicinanza e di carità. Poi le parrocchie credo che abbiano vissuto anche loro questo problema con i loro fedeli, e quindi anche aiutare le parrocchie rispetto alle persone più sole, alle persone ammalate, alle famiglie in difficoltà, per dire ci siamo con tutti i sistemi, con la spesa, con noi abbiamo fatto il bucato per esempio alle persone anziane per mantenere l'igienizzazione, sempre con la massima prudenza, guardati come dovevamo stare, ma sempre presenti, con tutti i sistemi possibili.
Dottor Diella, sono tante le domande, purtroppo le devo chiedere se può sintetizzare, sennò
sì,
il certo, tempo
sì,
sta volando. Adesso abbiamo Tiziano dalla sottosezione di Cremona, un'altra città dove la pandemia l'ha fatta da padrona. Ecco, signor Tiziano, buonasera.
Sì. Buonasera a tutti voi. Sì, effettivamente Cremona è stata veramente colpita come tante altre città.
Sì, certo.
La domanda che volevo porre al Presidente Antonio Diella è un po' questa, che mi sembra che parzialmente sia stata già posta qualche minuto fa. Dico questo, il loro dei malati, non sappiamo ancora di fatto nulla riguardo i pellegrinaggi del 21, anche se ho sentito parlare un po' di programmazione nei mesi a venire. Ecco, sì. Ci è mancato tantissimo non averlo potuto fare l'anno scorso.
Certo.
Ecco, io spero tanto di poterlo fare quest'anno, personalmente, ma soprattutto insieme ai malati, agli amici certo. malati. Siamo volontari per loro, di fatto,
assolutamente,
no?
Assolutamente.
Ma come sarà possibile farlo con loro? Io sono in contatto con i volontari della mia sottosezione e per tanti il loro servizio è sempre stato sull'attrezzato, prima sul treno e poi in pullman. Ecco, una domanda specifica è questa, ma come sarà possibile farlo visto che il distanziamento per noi volontari è un po' impossibile, ecco, mi permetta questa parola, certo. Ecco, distanziamento un po' difficile, ecco, come sarà possibile? Grazie.
Allora, prego. Dunque, noi dobbiamo fare i pellegrinaggi con i malati, non c'è dubbio su questo. E le posso dire che noi per esempio abbiamo sperimentato in alcuni pellegrinaggi il rapporto uno a uno, nel senso, noi siamo abituati a fare il servizio della serie noi ruotiamo durante una giornata, ma nel momento in cui noi partiamo fatti i tamponi e quindi avuto la sicurezza che nessuno di noi sta covando infezione, nel rapporto 1 a 1 o 2 a 1 abbiamo costruito il servizio di vicinanza per i malati che abbiamo portato in pellegrinaggio, con sistemi di sicurezza, non solo le mascherine, ma anche il controllo di tutte le temperature, l'attenzione alle cose da toccare. Quindi abbiamo ridotto la possibilità che troppe persone possano avere tra loro contatti fisici diretti, perché è chiaro che con una persona che è ammalata e magari non riesce a fare la sua vita ordinaria da sola, bisogna farla noi, come abbiamo sempre fatto. Ma così, realizzando queste piccole squadrette con persone che sono sicuramente a posto dal punto di vista della salute e della possibilità di aver contratto il virus, e oltretutto stiamo guardando anche alla campagna vaccinale, per cui la campagna vaccinale che sta andando avanti da questo punto di vista ci porta anche ad una riduzione del rischio. E nei trasporti la distanza che manterremo sia in pullman che in aereo è tale da renderci il viaggio che noi dobbiamo per forza abbreviare, ecco perché diciamo la scelta dell'aereo, da questo punto di vista percorrere ancora meno rischi. È quello che stiamo facendo, abbiamo già sperimentato queste forme, e se domandate alla sezione, la sezione c'è già la proposta di calendario di pellegrinaggio di tutto il 2021, è chiaro che adesso la comunicherà piano piano man mano che diciamo, vediamo come si evolve la situazione, ma l'organizzazione che stiamo pensando è proprio questa, e devo dire funziona. Il tampone prima e il tampone dopo funziona bene, il tampone anche a Lourdes, i controlli e queste piccole squadrette, guardate, sicuramente riusciremo a fare questi pellegrinaggi.
Sì, ecco, grazie a Tiziano, ma Maurizio da Busto Arsizio ha una domanda ben specifica. Buonasera, sì. Maurizio.
Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, Maurizio. E buonasera Presidente.
Buonasera Maurizio.
Prima di tutto volevo dire che sono un italiano da quando avevo 15 anni, ne sono passati 35.
Siamo coetanei allora, pure io sono iniziato a 14.
E sono capogruppo di Castellanza.
Bene.
Ecco, e dico anch'io che ho avuto l'esperienza del Covid con 20 giorni di ospedale con l'ossigeno, e posso dire che anch'io sono stato un po' miracolato. Ecco. Però la mia domanda è questa. La pandemia che abbiamo vissuto ha limitato non solo i pellegrinaggi, fino a quasi ad annullarli, ma anche e soprattutto le nostre attività, penalizzando i nostri soci più fragili.
Certo.
In Lombardia abbiamo cercato in tutti i modi possibili di creare occasioni di preghiera, anche virtuali, pur di non perderci e di mantenere vivo il nostro carisma.
Lo so.
Come è stato vissuto questo aspetto nelle altre sezioni?
Dobbiamo
infondere fiducia in tutti, noi nutazziani, pellegrini e malati. Grazie.
Allora, grazie a te. Guarda che in tutte le sezioni la stessa esperienza che avete fatto in Lombardia, che noi conosciamo bene perché ci siamo trasmessi queste notizie, è stata vissuta allo stesso modo. Abbiamo moltiplicato le esperienze di preghiera anche virtuale, cioè virtuale nel senso via social, ma moltiplicato le occasioni per stare insieme, per pregare insieme, per raccontarci come ci stava andando la vita, di che cosa avevamo bisogno. Questa cosa è stata straordinaria, abbiamo anche vissuto quegli appuntamenti nazionali, sempre sui social, della giornata dell'adesione, oggi l'11 febbraio, la preghiera per l'Italia, cioè ci siamo detti a vicenda che nessuno veniva dimenticato nell'associazione e che l'associazione non dimenticava nessuno. Queste esperienze sono state fondamentali per mantenerci vivi come cuore di associazione, del sentirci dentro un cammino comune. La preghiera, come mai l'abbiamo vissuta, ci ha tenuti insieme, che è quello poi che il Signore ci ha detto. Più abbiamo vissuto la preghiera e più l'unità è stata capace di sentirsi associazione. E così dobbiamo continuare. Poi man mano adesso che si comincia anche ad avere la possibilità di incontri sempre nella massima sicurezza, con il distanziamento, questo rivedersi, anche se non possiamo fare le stesse cose piccole e grandi che abbiamo fatto prima, ma questo fatto sta preparando il futuro. E il futuro arriva, ed è un futuro di comunione. Senza la comunione le nostre iniziative non servono. Con la comunione, con la preghiera, con il ricordarci l'uno dell'altro, con il cercarci, l'associazione, come la Chiesa, come il mondo, vive.
Veramente straordinario quanto detto. Sì, senza la comunione, senza la preghiera, la nostra associazione non può vivere. E c'è un'ultima domanda, ecco, di questa seconda parte, o meglio, da parte di Mario. Mi sembra, signor Mario, che le sue sono due domande. Una molto impegnativa, direi, dottor Biella. Quell'altra, ad una parte ha già risposto. Signor Mario, a lei. Sì, signor Mario? Forse è caduta la linea?
No, Mario c'è, sta spegnendo la radio, così ci sente anche meglio.
Ecco,
grazie Mario.
Perché c'era il ritorno di voce. Ecco, signor Mario.
Sì. Buonasera. Grazie.
Buonasera.
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 Sono Mario Pacchetti. Antonio, permettimi di chiamarti così, ti conosco da molti anni.
Ma certo.
Da quando hai avuto il tuo primo mandato da presidente.
Ah, ecco.
Perciò qualche anno è passato.
Sì.
Io non dico di aver passato il Covid, ma dico di essere stato miracolato, perché alla mia età mi sono mantenuto abbastanza bene. Ho continuato nel volontariato, anche se in minima parte, perché questa pandemia ci ha obbligato ad essere lontani dalle persone care. Ho sentito tanti amici e amiche dell'Unitarsi che effettuiamo i pellegrinaggi nazionali. Non sono più un giovane, io ho 82 anni.
Auguri.
Perciò ti dico, il desiderio di andare a Lourdes è tantissimo, visto che facevamo sempre due pellegrinaggi all'anno con mia moglie, e di conseguenza dopo purtroppo è mancata 3 anni fa. E ti dico che, sentendo anche padre Dalurt con il rettore del santuario stasera, quando hanno fatto il rosario, mi ha dato la gioia di dire e di sentire che abbiamo questa opportunità di andare ancora a Lourdes. La mia domanda però è un'altra che io volevo farti.
Sì.
Visto che in questo periodo di pandemia nelle famiglie ci sono carenze, specialmente in tante famiglie, di disponibilità, tu hai detto siamo organizzati, treno, niente, pullman e aerei. Però Antonio, in questo periodo io dico, il costo di questi pellegrinaggi, saranno anche ben organizzati tutti con precauzioni e tutto, però in questo periodo mi sembra che la gente forse preferiva avere l'opportunità di fare pellegrinaggi anche qui in Europa e diciamo più contenuti. Ma la mia domanda è un'altra, che io volevo farti. Come possiamo in questo periodo avvicinare gli ammalati, assisterli con la mascherina, con i guanti, come tu dicevi, va bene, sì, ci sono tutte le precauzioni, tamponi, distanze e così, ma non ti sembra che sia un po' un'umiliazione anche per la persona che noi dovremmo assistere, andare a avvicinarla con i guanti e con la mascherina?
Allora, grazie signor Mario, grazie infinite.
Prego. Allora, ascolta, io ho vissuto il tempo in cui nei nostri pellegrinaggi partecipavano gli ammalati di AIDS e devo dire che si pose anche lì lo stesso problema, perché per noi soprattutto che eravamo insomma così diciamo coraggiosi a chiacchiere, ci sembrava inopportuno, e devo dire che sono stati gli stessi ammalati dell'epoca a dire: dovete avere queste precauzioni, perché questo è un modo per rispettare la nostra vita, perché anche noi abbiamo bisogno di essere protetti, e se siete voi a trasmettere anche una banale infezione o un banale raffreddore, noi potremmo avere problemi. Io credo che stiamo avendo tutti la consapevolezza, anziani, volontari, ammalati, che prendiamo reciproca attenzione con questi presidi, va bene, perché li dobbiamo usare tutti fin quando sarà necessario, ovviamente, perché poi quando non sarà più necessario ovviamente diminuiranno questi presidi e conserveremo quelli necessari, per reciproco rispetto, non per reciproca umiliazione. E io dico che i malati, gli anziani, capiscono bene questa nostra attenzione di amore nei loro confronti, così come attualmente tanti ammalati che noi andiamo a visitare mettono la mascherina, mettono i guanti igienizzante e condividono con noi questo reciproco rispetto. Io credo che veramente, se lo presentiamo come una necessità che passa attraverso l'amore vicendevole, che si fa rispetto, non ci sarà umiliazione per nessuno. E se questo significa che sono gli strumenti che dobbiamo utilizzare per poter tornare a toccare la grotta, con il cuore, con gli occhi, con quello che sarà possibile per essere lì, io credo che tutti vivranno questa cosa non come una umiliazione, una difficoltà, ma con la gioia che facendo così ci salviamo a vicenda e possiamo andare insieme in pellegrinaggio, non solo a Lourdes, anche nei santuari italiani, perché c'è il problema dei costi, benissimo, faremo pellegrinaggi più brevi, più diciamo più sparsani, per cercare veramente di renderli accessibili a tutti, ma ci sono anche i pellegrinaggi nei nostri santuari italiani, c'è Loreto, c'è Pompei, c'è Siracusa, ci sono i santuari in Lombardia, in Piemonte. Noi dobbiamo tornare a camminare insieme così, amandoci così, come ci siamo amati fino adesso.
Sì. Grazie al dottor Diella. Ecco, dopo questa carrellata di domande giuste, profonde, intense da parte dell'Unitas e dei malati anche di Covid, chiedo a Giovanna in regia un breve stacco musicale, poi vi faremo ascoltare una breve intervista che Vittore ha realizzato a Don Mario. A dopo.
A dopo.
Ecco, cari amici di Radio Mater, siamo al terzo momento di questa serata. Primo momento è stato il Santo Rosario da Lourdes e poi l'intervista al presidente nazionale dell'Unitalsi, dottor Biella. E in questo momento vogliamo farvi ascoltare una parte dell'intervista che Vittorio De Carli ha fatto al nostro Don Mario 2 anni fa. Erano 15 anni di dialisi, lo sentirete, e adesso quest'anno siamo a 17 anni, ma sentirete come Don Mario vive la sofferenza della dialisi. Chiedo alla Giovanna, ecco, di farci ascoltare quei 5 minuti, 5-6 minuti dell'intervista.
Come è cambiata la tua vita con l'arrivo della malattia? Quando ti alzi al mattino, il tuo primo pensiero, oltre a Dio, a cosa pensi?
Cioè, è chiaro che il giorno della dialisi è un giorno che realmente ti fa sentire un blocco umanamente, e quindi quando ti svegli dici: che giorno è? Devo andare in dialisi o sono libero di fare altro? Perché io ormai fisso la mia vita, si interrompe il 5 novembre, anche prima ho dei libretti dei santi da leggere quando non ho la dialisi. Se invece ho la dialisi mi prende proprio il blocco, ho la dialisi, però ad un certo punto su questo blocco umano devo andare in dialisi, arriva la luce dall'alto e mi dice che questa sofferenza a cui io sto accingendomi ad avere andando in ospedale è una realtà che mi avvicina. Io sono Mariana perché la Madonna mi ha preso anche per la radio. È una realtà che mi avvicina a Maria che ha sofferto accanto a Gesù sul Calvario crocifisso e morente. E allora mi dà sollievo, dico: mamma, ho qualcosa da darti. Ti do la mia dialisi, perché veramente sai quanto mi costa, ma te la do perché tu, là, ai piedi della croce, chissà cosa hai fatto per tutti, quindi compreso anche me. E quindi gliela do volentieri, trascinandola poi nella fede, fino a quando arrivo in ospedale, entro nel mio letto della dialisi e quando sono a posto, prima di essere attaccato con gli aghi alla macchina, dico sempre: mamma, benedici questo mio letto e fa che si trasformi in altare dove io celebro la mia messa in attesa di quella di Gesù nel pomeriggio, quando ci incontreremo anche là, sarai anche là tu con me a immergermi in Gesù che soffre e muore. Questa invece è la mia messa che celebro con te, tu dalla Gesù perché si convinca che realmente gli voglio bene anche se è arrivata questa malattia.
Quindi il rapporto che riesci a instaurare con gli infermieri, col personale e con altri pazienti. Cioè, tu arrivi nella tua dialisi, ma sulla tua strada, quando entri nell'ospedale, per la tua cura, per la tua terapia, incontri sempre persone. Cosa ti chiedono?
Mi salutano. Domande specifiche non me ne hanno ancora fatte, tranne se sono stanco dei 15 anni. Io dico che se il cielo è disposto che la mia dialisi duri 15 anni, io vado avanti fin quando il cielo dispenserà, perché mi chiamerà. Non sono eterno, ho 89 anni, quindi dico questo, ma sono scarse le domande che sia il personale che gli ammalati come me o che incontro per la strada quando sono in carrozzina che mi portano alla divisione e mi mettono a letto. Sento però che ho sopra di me una responsabilità, perché sento tutti gli ammalati che ci sono nel mondo e sento soprattutto quelli che, avendo magari non fede o poca fede, anche quella giornata la malediranno, perché vedono la malattia esclusivamente come una sofferenza e non come, ho detto prima, una collaborazione con proprio la redenzione di Gesù, che ha fatto lui la sua parte infinita sulla croce. Ma siccome il peccato ha portato per tutti nella natura umana il dolore e la morte, chiede anche a noi una partecipazione. Lui ha sofferto per noi togliendo il peccato e anche veramente compiendo nella sofferenza le pene dovute ai nostri peccati. Ma dice, se ti chiedo una collaborazione alla mia redenzione, tu hai la fede, hai l'amore di donarmela? E qui viene la risposta.
Ecco, questa è una parte dell'intervista che ha realizzato 2 anni fa Vittore De Carli a Don Mario. Aveva 89 anni, adesso ne ha 91, aveva fatto già 15 anni di dialisi e ormai siamo a 17 anni. E abbiamo con noi adesso Lorenzo De Rosoli, giornalista di Avvenire. Buonasera Lorenzo.
Buonasera Enrico.
Buonasera. E abbiamo anche Filippo Anastasi, vaticanista. Buonasera.
Buonasera Filippo. A tutti.
Ecco Filippo, volevo iniziare da te Filippo. Hai sentito l'intervista a Don Mario Galbiati, fondatore di Radio Mater e prima ancora di Radio Maria. Sì. Sale sul letto della dialisi da 17 anni e prima di salire benedice il letto dove celebra la mia messa. Ecco, il letto della sofferenza è la sua messa. E dice poi, sempre nell'intervista, la fede sublima la malattia. È Gesù che ti chiede la collaborazione per redimere il mondo. Tu hai scritto recentemente un libro dal titolo molto significativo, Travolti dal mistero, quando il sacro irrompe e ti cambia la vita. Dici che basta un incontro di pochi istanti per cambiarti la vita. Ebbene, e porti alcuni esempi, quello di Padre Pio, quello di Natuzza e quello di Lourdes, quello di Maria. Abbiamo veramente tanti santi vicino a noi che ci cambiano la vita. E poi è possibile collaborare nella malattia alla messa di Gesù, come appunto fa Don Mario quando sale sul letto dalla dialisi.
Ecco, Enrico, Don Mario e la sua intervista che mi pare datasse 2 anni fa, ma
esatto,
comunque l'ho sentito pure prima, nella sua fede, nella sua sofferenza, mi ha ricordato l'unico, io ho fatto una 30 di viaggi a Lourdes, perché sono anche il direttore del giornale dell'Unitalsi. Ma quello che mi colpì di più e che mi ha ricordato Don Mario è l'unico viaggio in cui ho avuto meno tempo libero per me stesso, perché dovevo lavorare, e fu l'ultimo viaggio di Giovanni Paolo II a Lourdes, quel Ferragosto del 2004. Qui Don Mario mi ha ricordato San Giovanni Paolo II, che andò a Lourdes malato tra i malati per affidare totus tuus la sua fragilità umana alla Madonna. E ricordo come fosse ieri, lui semirattrappito ormai dalla malattia, buttato sul l'inginocchiatoio davanti alla Madonnina di Massabiel, che affidava se stesso alla Vergine in quel momento. E io ero a una decina di metri di distanza, avevo una certa confidenza con il Santo Padre, e lui mi vide di sguincio con l'occhio e con la mano semirattrappita mi lanciò un accenno di benedizione, era il suo saluto, voleva farmi vedere che m'aveva visto, ma non ce la faceva, era veramente disperante la situazione, non lui non era disperato, lui era pieno di fede, era disperante per noi che credevamo in lui, la sua situazione fisica, la sua situazione umana, tant'è che non volle andare a casa del vescovo in quella visita, e il vescovo gli aveva approntato l'appartamento come per un principe, no? Il capo della chiesa, e lui volle andare in un padiglione ospedaliero, malato tra i malati, e poi sappiamo che dopo poco morì. Ma quello se ho un po' di tempo, che volevo raccontare, visto che questa è anche una serata in cui l'Unitalsi è al centro dell'attenzione, è una storia che racconto in questo mio ultimo libro, Travolti dal mistero, che è quella del fondatore dell'Unitalsi, che cambiò la vita in una manciata di secondi. Giovan Battista Tomassi era un povero infelice, povero no, era un ricco infelice del primo Novecento, ricco molto abbiente, perché era il figlio dell'amministratore del principe Barberini, che però era stato colpito da una deformità quasi dalla nascita, probabilmente era affetto da quella che adesso noi diagnostichiamo come poliomielite, e quindi era incattivito, questo giovane ventenne, incattivito dalla sua malattia, decise all'epoca, e sto parlando del primo Novecento, di andare a Lourdes per dire davanti a tutti a Dio che Dio era stato cattivo con lui e compiere un gesto estremo, suicidarsi davanti alla grotta, alla Madonnina della grotta. Allora partì e con i mezzi dell'epoca soltanto un ricco poteva permettersi di andare a Lourdes, approfittò di un pellegrinaggio che era guidato da Monsignor Radini Tedeschi e arrivò a Lourdes, deciso con la sua pistola nascosta sotto panni di uccidersi davanti alla grotta. Ma quando arrivò lì qualcosa cambiò nel suo cuore, nella sua mente, depose la pistola che stava per usare e la consegnò poco dopo, pensate a chi, ad Angelo Roncalli, a quello che sarebbe diventato Giovanni XXIII, che era il segretario di Monsignor Radini Tedeschi, dicendo, guardando la Madonna, ha vinto lei. Questo è il mistero di Lourdes, della conversione in pochi secondi, in pochi secondi. Poi che cosa fa Giovan Battista Tomassi? Poiché capisce che tutti hanno diritto alla conversione del cuore, alla pace del cuore, alla pace dell'anima, a vedere questa pace di Lourdes e a godere delle apparizioni e della Madonnina di Lourdes, fonda l'Unitalsi per tutti coloro che non avevano i mezzi all'epoca, ed era difficilissimo averla, per andare a Lourdes da malati da poveri. Questa è una grande conversione.
Sì, sicuramente, è la grande conversione che poi da lì è nata l'Unitalsi. Ma volevo chiedere alla collega Lorenzo Rosoli, che possiamo dirlo che è un po' il vaticanista della diocesi ambrosiana, possiamo chiamarti così, Lorenzo?
No, non fa niente, l'hai già fatto.
Sì, perché segui sempre l'arcivescovo in tutti i suoi spostamenti, in tutte le sue iniziative. E tu hai seguito l'arcivescovo di Milano anche in passato a Lourdes. Ecco, sì. Come hai scoperto Lourdes? L'hai scoperta come giornalista? E quando eri lì come giornalista, come hai vissuto quei momenti professionali e anche personali?
Ecco, sì, io Lourdes mi si è fatta incontro proprio per questa via. Ci sono stato sempre soltanto come giornalista, come cronista inviato da Avvenire a seguire pellegrinaggi della diocesi di Milano. Quindi la prima volta ci andai ancora con il cardinale Tettamanzi, poi seguì il primo pellegrinaggio guidato dal cardinale Scolari, venuto arcivescovo a Milano, e poi nel 2018 il primo pellegrinaggio guidato da Monsignor Bertini come arcivescovo di Milano. Quindi queste sono state le circostanze del mio incontro con Lourdes. Ci sono sempre stato soltanto, fra virgolette, da giornalista, ma in realtà quello che vivi come cronista, quello che vivi come persona, come essere umano, come credente, poi sono cose che sono difficili da disgiungere, da districare. Se guardo all'esperienza di questi pellegrinaggi, per me Lourdes è stato quattro cose fondamentalmente. La prima cosa è un'esperienza di chiesa, può sembrare banale o scontato, ma in realtà non lo è. È stata un'esperienza forte, sorprendente di cattolicità, cioè di universalità. È stata un'esperienza, lui si è fatta incontro come esperienza di fraternità, di servizio, di accoglienza integrale della persona, di davvero visto pellegrinaggio dopo pellegrinaggio, come ragione il Papa quando dice che nessuno si salva da solo, ci si salva solo insieme. E poi l'esperienza di Lourdes mi si è fatta incontro come esperienza di una possibilità di guarigione delle nostre relazioni con noi stessi, con gli altri, con Dio, di guarigione dalle false immagini di Dio, ad esempio, che ci trasciniamo dietro. Prima di tutto, quindi, un'esperienza di chiesa. Sembra scontato, ma non lo è. Essere stato a Lourdes con dei pellegrinaggi diocesani, quindi sempre con la presenza, la guida autorevole, la parola di un arcivescovo, inseriti in una dimensione di comunità peregrinante. Ecco, è un bel aiuto, un bel antidoto
di fronte, diciamo, a delirio o a tentazioni, magari, non so, di una religiosità un po' intimistica, soggettivistica, quella religiosità un po' terapeutica, omeopatica, che diventa molto autoreferenziale. Essere poi lì come cronista vuol dire che non vai là per raccontare al lettore gli affari tuoi, quello che ti passa per la testa. Sei là per dare voce, dare volto a un vescovo, a un sacerdote, a un ammalato, ad un familiare, ad un volontario. Sei là per parlare di loro, per dare voce a loro, per dare voce a loro.
Lorenzo, la grotta ti ha cambiato in questa esperienza professionale?
Faccio fatica a dire, a tirare un bilancio così drastico. Ogni viaggio a Lourdes lascia un segno, lascia qualcosa.
E questo è verissimo,
Ogni viaggio a Lourdes in certo senso è comunque qualcosa di nuovo, ti permette di scoprire qualcosa di nuovo. Infatti, dopo pellegrinaggio ad esempio, mi ha colpito, le prime volte non l'avevo colto in quel modo, la dimensione di cattolicità, cioè di universalità che là ci si fa incontro. Ho trovato molto veramente bello, se non addirittura commovente, il fatto di trovare pellegrini che venivano da paesi molto lontani, che venivano da altri continenti, sentire pregare, celebrare in altri modi, con altri linguaggi. La cosa molto bella di Lourdes è il fatto poi che, questa sicuramente è una cosa che ti lascia il segno, che Lourdes è un'esperienza di accoglienza integrale della persona. Là c'è una dedizione, una cura, un prendersi cura del pellegrino, soprattutto del malato, dell'anziano, della persona con disabilità, che richiede una presa in carico totale, fisica e spirituale. E ho visto, ed è una delle cose belle di Lourdes, e questa è una cosa che può apprezzare anche un non credente, al quale capitasse di andare a Lourdes, di andarci anche con i suoi preconcetti, ce l'avevo anch'io forse. Quello che vedi è comunque la testimonianza di tanta gente che è là non per se stessa innanzitutto, ma è là per gli altri, per servire gli altri, sia l'operatore sanitario, il medico, l'infermiera, il volontario, che si fa carico delle esigenze, soprattutto dei pellegrini più deboli, fragili, anche nelle dimensioni, diciamo, anche più quotidiane, più umili, più fisiche.
Sicuramente è così, Lorenzo. Ma mi ha colpito il discorso di Papa Francesco al corpo diplomatico, e questo volevo chiederlo proprio a Filippo come vaticanista. Ha fatto un discorso al corpo diplomatico Papa Francesco l'altro giorno e ha detto che per superare le conseguenze della pandemia, di questa situazione, occorre la medicina della fraternità e la medicina della speranza. Ecco, due medicine che ci aiuteranno a superare l'indifferenza e la noncuranza. Ecco,
sono due medicine,
sono due
che ci
malattie,
subito.
L'indifferenza e la noncuranza, che vengono curate dalla fraternità e dalla speranza. Cosa dici, Filippo?
Dico che il Papa è il Papa, la fraternità e la speranza, se non l'avessimo in questo momento, veramente saremmo disperati e senza futuro. Dobbiamo pregare, essere fraterni, solidali e avere tanta speranza che la medicina, quella ufficiale, ci possa tirare fuori da questa pandemia e fare in modo che la nostra vita di fedeli e di persone normali ritorni alla normalità. E Lourdes fa parte della nostra normalità per tanti versi. Volevo raccontarti una cosa che più mi ha colpito di Lourdes. Oltre a tutto, io un paio d'anni fa, per lo stesso editore dell'ultimo libro, per Effatà, che è un sensibilissimo editore cattolico, ho scritto un altro libro che si chiama proprio I misteri di Lourdes, dove ho avuto la fortuna di raccontare le storie, raccontare, perché ho vissuto con loro parecchi giorni, dei quattro miracolati italiani viventi. tutti, cioè il mistero nel mistero, perché la mia corteccia dura di cronista si è inceppata, si è aperta, si è spaccata davanti al vissuto di queste quattro persone con le quali io sono andato a casa loro, ho mangiato con loro, ho giocato, ho scherzato, ho cantato con loro, mi hanno raccontato tante cose e mi hanno aperto un mondo, quello che mi riporta all'inizio, cioè che senza la fraternità, senza la speranza, senza la solidarietà che questi miracolati viventi hanno portato e continuano a portare, purtroppo Elisa Loi ci ha lasciato da un mese, però aveva un'età veneranda, la miracolata di Messina, senza la fraternità e la speranza non possiamo uscirne. Perché Lourdes sono, è tutto un mistero, non solo il mistero per eccellenza delle apparizioni, ma il mistero di Bernadette. Perché Bernadette? Perché la più umile, la semianalfabeta diventa la mediazione tra il cielo e la terra? Perché l'acqua diventa taumaturgica, ed è un mistero perché è un'acqua semplicemente batteriologicamente pura e basta, dai controlli scientifici che si fanno settimanalmente. Mistero della città, perché a Lourdes queste apparizioni? Lourdes nel 1858 era una specie di terra di confino, ci mandavano i funzionari scomodi che andavano dimenticati, era un paese rurale, agricolo, senza nessuna importanza, sui primi contrafforti dei Pirenei. Perché Lourdes? Perché soltanto 70 miracolati certificati davanti a migliaia e migliaia di prodigi? Perché i prodigi sono stati migliaia, ma i miracolati certificati dalla scienza e dalla Chiesa sono solo in questo momento 70, il che significa che c'è un rigore assoluto, la certezza del segno della grazia, perché nessuno lo chiama miracolo, miracolo è un modo popolare di dire la cosa, è il segno della grazia che ha colpito una persona.
Sì,
perché
chiedo
conversioni del cuore.
Chiedo un attimo, Filippo, per un stacco musicale e poi volevamo aprire anche le telefonate, magari tanti ascoltatori da casa vogliono intervenire per dialogare con voi. Lorenzo, tu puoi ancora fermarti?
Sono a vostra disposizione.
Grazie Lorenzo.
Siamo qui, fino alle 10.
Ecco, il dottor Diella è tornato con noi, ho saputo che è caduta la linea. Dottor Diella?
Sì, sono.
Ecco, benissimo.
Buonasera,
allora,
Antonio.
Ciao Filippo.
Ecco, un breve stacco musicale e poi Giovanna dirà i numeri per intervenire.
Il verbo in ogni cuore si incarnerà.
di Radio Mater, questo speciale per Lourdes e per la festa di Radio Mater, i 27 anni di Radio Mater fondata dal nostro carissimo Don Mario. Apriamo le linee telefoniche per i vostri interventi in diretta, 031 646 000 per i vostri messaggi, 331 791 4523. Se volete scriverci una mail, l'indirizzo è diretta@radiomater.org.
Ecco, in attesa delle vostre, dei vostri interventi, dei vostri messaggi, io volevo chiedere a Lorenzo Rosoli, ecco, che oggi l'arcivescovo che cosa ha detto? Tu hai seguito i momenti di preghiera dell'arcivescovo di Milano, dove è andato e che cosa ha detto soprattutto? Ha parlato della porta, che anche noi dobbiamo essere porta sempre aperte verso la sofferenza, verso l'accoglimento soprattutto, verso accettare chi ha bisogno del nostro aiuto, vero?
Precisamente, questo l'ho ricordato, questa immagine della porta presa peraltro dal Vangelo di Giovanni, ne ha parlato stamani presiedendo una liturgia della parola nel santuario diocesano dedicato al beato Don Carlo Gnocchi. Io sono la porta, era il titolo di questa liturgia della parola. Sono state portate delle testimonianze, sia di ospiti della Fondazione Don Gnocchi, di persone impegnate nella cura degli ammalati. La meditazione che ha offerto l'arcivescovo ha avuto, diciamo così, questa chiave di lettura, questo messaggio di fondo, e cioè che se il tempo della malattia è per il malato un tempo come di prigionia, di detenzione, e che a volte viene vissuto comprensibilmente con angoscia, con rabbia, con smarrimento, tuttavia anche nella cella desolata della malattia, e magari di una malattia che il contesto, lo scenario della pandemia ha reso anche più difficile da vivere, più straziante, in una solitudine maggiore, anche nella cella desolata della malattia ci sono delle porte che si aprono, la porta dell'amicizia, la porta di Gesù, buon pastore, che è porta della parola di Dio, e la porta di Maria, la porta del cielo. Soprattutto ha sottolineato questo primo passo, questo primo elemento, questa porta dell'amicizia, che poi è rappresentata da quello che tutti noi possiamo fare come prossimità vissuta nei confronti dei sofferenti. E qui l'arcivescovo ha avuto parole molto belle nei confronti di quanti, che siano medici, infermieri, volontari, persone impegnate nella cura sanitaria, ma anche nella cura pastorale degli ammalati o delle persone diversamente abili. E quindi dice, tutte queste persone sono loro la porta dell'amicizia, sono loro che portano all'ammalato questo dono straordinario che è l'amicizia. E nelle nostre strutture, che portano avanti una ispirazione cristiana, come sono quelle nate dalla ispirazione di Don Gnocchi, il personale per gli ammalati non è soltanto così un tecnico che esercita una professione, ma è un amico che dà al malato la persuasione che c'è qualcuno che pensa a lui e che si occupa di lui e ce l'ha a cuore. Questo ha detto stamani.
Bene Lorenzo, grazie. Sì, e volevi aggiungere ancora qualcosa Lorenzo?
No, rapidissimo, nel pomeriggio poi l'arcivescovo ha presieduto una messa come tradizione al santuario della Madonna di Lourdes, e se può essere un segno confortante, positivo, è che anche in quel frangente i pellegrini, i fedeli sono stati numerosi, sempre nel rispetto delle regole di distanziamento, eccetera, eccetera, ma per tutta la giornata ci sono stati fedeli e pellegrini a questo tempo, il luogo di Lourdes, il cuore del culto di Lourdes a Milano.
Sì, grazie. Lorenzo, grazie. Io invece a dottor Riella avrei due domande che sono arrivate da porre. Sono impegnative, dottor Riella. E uno dice, non riesco a spiegare il perché della sofferenza ai bambini. perché i bambini devono soffrire, dice Maria, questa ascoltatrice. E l'altra è simile. Sono 10 anni che sono a letto, mi chiedo che senso ha la mia vita. Dottor Diella, che parole di speranza possiamo dare a questi ascoltatori?
Mamma mia, noi c'è uno spazio nel nostro rapporto con Dio, secondo me, che è uno spazio dove tutto si gioca sulla fiducia. E che la domanda sulla sofferenza dei bambini, che è una domanda eterna, è una domanda da sempre, non riesce a trovare una risposta che sia comprensibile o comunicabile, perché entriamo nello spazio di un mistero di cui, secondo me, noi non possiamo avere la pretesa di avere spiegazioni, ma in questo spazio c'è come dire, l'abbandonarsi alla fiducia di un uomo che è stato crocifisso e che quindi conosce bene l'innocenza del dolore, conosce bene la solitudine del dolore, conosce bene anche la domanda sul perché, e la risposta che lui ha dato è stato abbandonarsi al Padre. Io lo so che questa è una risposta che può sembrare abbracciare una teoria, perché non vogliamo evitare di dire che Dio può essere cattivo. Ma io non credo possibile la cattiveria di Dio. Io credo invece possibile il mistero di Dio. Credo possibile che non ci è stato spiegato tutto, e che, come accade nella nostra vita, quando arriva il dolore inaspettato, il dolore dove ti rendi conto che ma perché, continui a chiederti perché, se in questo caso come il dolore degli innocenti finisce per essere il dolore dell'innocente, e l'innocente è il Signore. D'altronde credo che l'unica possibilità per continuare ad avere una speranza in questi passaggi così complicati sia proprio quello di avere questa fiducia in un disegno più grande, che non si può limitare a quello che noi vediamo e viviamo tutti i giorni, ma dentro il quale noi ci troviamo per una scelta di amore che capiremo per alcuni aspetti soltanto quando saremo faccia a faccia. Io ci credo a questo uomo crocifisso che ha gridato lo stesso mio dolore, lo stesso dolore di quei bambini, e che la bontà di Dio ha fatto risorgere, dando senso a tutto quello che era accaduto. E credo anche che questa malattia, come la malattia della nostra amica che dura da 10 anni, possa trovare, se non un senso, perché mi rendo conto che chi soffre non ha bisogno di omelie, credo che chi soffra abbia bisogno comunque di una vicinanza rispettosa e di una vicinanza affettuosa. Io conosco tante persone che sono state immobili per tanto tempo a letto. Nella mia esperienza in italiana la storia più grande è stata quella, quando ero ragazzo, di un malato che si chiamava Mariano, che era completamente paralizzato dalla testa ai piedi e ha vissuto anni e anni grazie al personale, ai soci unitalziani che si sono alternati in continuazione per anni senza mai lasciarlo solo un minuto. E lui una volta ci ha detto: io ho sofferto tanto, ma se questa mia sofferenza è servita per incontrare ragazzi come voi e per far capire a ragazzi come voi quanto c'è bisogno condividere la vita, soprattutto in questi momenti, in questi tempi e in queste situazioni, anche se la mia vita fosse servita solo a questo, io avrei avuto uno scopo. Quando Mariana è morta c'era una città intera, eppure non era nessuno, per il mondo non era nessuno, per noi era la speranza che si è fatto sorriso in questa
in questo uomo che scherzava mandandoci a prendere alla grotta quando eravamo a Lourdes, ai Barellini Nuovi, li mandava a prendere, successo pure a me, li mandava a prendere le scarpe, diceva che aveva dimenticato le scarpe alla grotta, erano cadute dalla barella. E noi, chi lo conosceva per la prima volta, non poteva sapere che non aveva scarpe, perché non aveva, erano anni e anni e anni che non camminava. Io davvero sono sempre molto timido quando parlo del dolore, soprattutto del dolore altrui, e capisco che c'è una piccola barriera a volte che può separare il dolore dalla disperazione, e che a volte questa barriera viene meno. E dico soltanto che io ho provato nella condivisione della preghiera e nella condivisione dell'amicizia a scoprire con persone con gravi malattie il senso della loro esistenza anche per gli altri, per telefono, per lettera, per sorriso. Quanto hanno comunicato tanti miei amici ammalati ai ragazzi, ai giovani, a persone disperate.
Dottor Riella, la devo interrompere perché abbiamo una telefonata da Messina.
Sì.
Ecco, Maria Grazia, da Messina. Buonasera.
Pronto?
Maria Grazia.
Pronto, Enrico?
Sì, buonasera.
Senti, io 20 anni fa sono andata a Lourdes con la mia mamma.
Sì.
Avevo un disturbo all'orecchio che mi portava a sbandamenti, una labirintite. E dopo che mi sono immersa nell'acqua, nella vasca, i volontari mi hanno messo una veste bianca, e io dopo 2 ore, dopo aver sentito un calore forte, ho riacquistato l'equilibrio. Nonostante prendevo i farmaci, poi ho chiamato il dottore, mi ha detto no, signorina, è la terapia, invece no, perché io nonostante prendevo la terapia, avevo sempre lo stesso disturbo. Era più attenuato, però, e posso dire che mi sono sentita privilegiata perché ho sentito questa maternità in una maniera molto, molto, molto estesa, molto, e da allora mi sono molto legata alla Madonna. E la sofferenza non è finita, però quel disturbo è passato.
Sì, ecco, grazie Maria Grazia, questa testimonianza è molto veritiera e personale, che ci dicono come Maria ci segue sempre. Prima di fare una domanda, un'ultima domanda ai nostri 3 ospiti, perché ormai siamo in chiusura, volevo chiedere a Giovanna di leggere il messaggio.
Sì, è arrivato questo messaggio. Mirella e Dora augurano a Radio Mater una vita lunghissima, ricca di bene, d'amore e di grazie per tutti quelli che a lei si affidano. Un grazie di cuore al suo fondatore Don Mario Galbiati e a tutti coloro che vi collaborano. Mirella e Mirella di Milano e Dora di Firenze.
Grazie Mirella, grazie a Dora. Ecco, abbiamo un proprio 3 minuti e una domanda a Filippo Anastasi, anche partendo da quanto ci ha raccontato Maria Grazia da Messina. Anche in questa pandemia Maria è sempre stata con noi, Filippo. Voi dell'Unità, sì, che avete anche un po' il polso della situazione della cristianità italiana, della sofferenza delle persone, dei fedeli, ecco, come è stata vissuta questa pandemia sotto l'aspetto spirituale, di preghiera? Ecco, Filippo, paio di minuti, non di più.
Sì, no, anche meno. In parte ha già risposto il presidente Riella, che mi ha insegnato tante cose. lui e gli unitalziani mi hanno sempre detto: se non si può fare il pellegrinaggio, se non possiamo pregare a Lourdes, il pellegrinaggio si fa nel proprio cuore, si fa col vicino di casa, col parente ammalato, col disabile, con chi ha bisogno disperatamente di fraternità. E questo è uno. La seconda è che mi ha riportato questa signora col suo prodigio di Lourdes, di prodigi ce ne stanno segnalati 7.000, solo 7.000 al bureau medicale, e sono centinaia di migliaia quelli che non sono passati al bureau medicale. Mi ha riportato a capire che cosa si prova a Lourdes, o almeno quello che provo io. Io ho la sensazione, andando a Lourdes, di immergermi nel liquido amniotico del sacro, cioè come se entrassi in un grembo materno dove la Madonna mi guarda dall'alto, è tutto ovattato, è tutto sacro, siamo al centro dell'universo e del proprio cuore. È per questo che il grande miracolo di Lourdes, oltre che le guarigioni del corpo e quelle delle guarigioni del cuore, si parte per Lourdes pieni di egoismo, si ritorna pieni di solidarietà. Questo è quello che ci insegna Diella, che mi ha insegnato la sua vicepresidente Amelia Mazzitelli, che è mancata purtroppo qualche tempo fa. E questo è quello che mi insegna il cammino dell'unità.
Lorenzo, un flash di chiusura. Tu come cronista, come trovi i fatti di cronaca? C'è una presenza spirituale anche in fatti di cronaca, oltre che quelli che riguardano la vita della Chiesa?
Sì, c'è, perché al di là di tutto, al di là di tutte le fatiche, le contraddizioni, le difficoltà, le polemiche, tutto quello che accade e che quest'ultimo anno di pandemia ha portato alla luce o ci ha messo, ci ha sbattuto in faccia. Ecco, cito il discorso alla città dell'arcivescovo Delpini. Se la nostra società, se la città di Milano, se le nostre terre ambrosiane, se l'Italia sono andati avanti nonostante tutto, è perché un sacco di gente ha continuato a fare il suo dovere, è rimasta al suo posto e ha continuato a prendersi cura degli altri e a fare del bene anche nel nascondimento. Magari quelle persone sono dei cristiani o professano altre fedi religiose o sono dei non credenti. Però in tutti costoro, in tutto questo bene nascosto, che ogni tanto anche come cronisti riusciamo a tirare fuori e far venire alla luce, ma non sempre, in tutto quel bene nascosto, in tutta quella trama di servizio, di prossimità, di impegno, sia nelle relazioni, diciamo, tra vicini di casa, sia negli ambiti istituzionali, tutto questo bene nascosto e sommerso ha tenuto in piedi la nostra comunità, la nostra società, e ha impedito che tutto crollasse nella prova drammatica di questa pandemia. In tutto questo noi possiamo vedere la presenza dello Spirito che agisce, che opera, che ispira, che aiuta. Grazie al cielo lui è libero, soffia dove vuole, soffia anche nei nostri deserti e fa fiorire quello che vuole lui, ma lo Spirito c'è.
Sì, grazie tanto Lorenzo, e chiedo a Vittore De Carri, che ci ha seguito in questa serata e che ringraziamo per aver promosso questa iniziativa, questo speciale Lourdes e speciale Radio Mater, un saluto finale.
Allora, buonasera a tutti, io vorrei ringraziare le persone che sono intervenute, in modo particolare consentitemi di ringraziare Sua Eccellenza Monsignor Roberto Busti, nostro assistente, vescovo di Mantova, padre Nicola Ventriglia, responsabile cappellani italiani a Lourdes. Un grazie al Presidente Antonio per le sue parole, la sua vicinanza e soprattutto perché ancora una volta ha fatto sentire una unica unità. Sì. Poi all'amico Filippo Anastasi, grazie Filippo per averci dedicato questo tempo. E un grazie particolare a Lorenzo Rosoli. Lorenzo è veramente un giornalista di quelli del vecchio stampo che ancora una volta ci mette il cuore nel scrivere il pezzo. E poi devo ringraziare chi si è occupato della comunicazione, Gisella Molina e Massimiliano Fiore. Grazie a loro la notizia è stata diffusa anche a livello nazionale. Un grazie anche a Eleonora Boninsegna, che ha fatto da segretaria di produzione di questa trasmissione. Infine un grazie a Giovanna che ha guidato la regia. E cosa dire, Enrico? Anche questa sera ce l'abbiamo fatta, nonostante la tecnologia ogni tanto ci abbia fatto impazzire. L'importante
è il bello della diretta, Vittore, è il bello della diretta.
L'importante è crederci e soprattutto che la gente prenda nota che domenica 14 alle ore 18:15 vi aspetto ancora su Radio Mater per l'appuntamento mensile con l'Unitalsi. E parleremo dei buoni samaritani, dei medici, degli operatori sanitari dell'Unitalsi. Avremo degli ospiti illustri, da Maria Vittoria Dell'Acqua, responsabile medico dell'Unitalsi. Poi avremo il dottor Mario Botta, cardiologo di fama internazionale. E infine avremo anche la persona che ha portato la dialisi a Lourdes, il dottor Carlo Grossi. Infine parleremo anche dell'iniziativa dei nostri giovani, con questi incontri in Zoom call che ogni mese propongono come testimonianza per crescere tutti insieme, perché l'Unitalsi, è vero, abbiamo persone di 85 anni, abbiamo persone di 82 anni, caro Presidente Antonio, ma abbiamo ancora qualche ragazza di 18, 20, 25, 35 anni. Una volta i giovani arrivavano a 25, poi sono arrivati a 30, oggi si è giovani anche a 40 anni. L'importante è essere giovani nello spirito, come dici tu, e soprattutto grazie di cuore e un abbraccio, permettetemelo, in conclusione a Don Mario. Don Mario ci insegna che nonostante 91 anni, nonostante tanti anni di dialisi, con la fede puoi continuare a combattere. È una frase che stasera non c'era nella sua intervista. Lui dice: quando sono in quel letto con il Cristo, il mio altare diventa il letto della dialisi. Ecco, tante volte non siamo abituati a vedere i sacerdoti che salgono all'altare per celebrare la messa. Con la malattia anche i sacerdoti celebrano la messa, come noi tante volte preghiamo dal nostro letto, e credo che soprattutto in quel momento abbiamo proprio Gesù da una parte e Maria dall'altra che ci consolano. Buonanotte a tutti e grazie.